La radio a scuola.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moceti. L'avete sentito, la sigla è leggermente diversa da quella abituale della consulenza, proprio perché oggi c'è la terza puntata di questo speciale che si chiama La radio a scuola. Protagoniste sono alcune classi dell'infanzia oppure delle scuole elementari, a seconda della puntata del Luganese, che sono in diretta dall'aula nel bosco che è situata a Bre, dove appunto i bimbi trascorrono tutta una giornata svolgendo delle attività a contatto con la natura. Protagoniste oggi sono Pia Giorgetti Francini, l'avete conosciuta nelle scorse edizioni, è la collaboratrice scientifica del Museo Cantonale di Scienze Naturali, che di solito accoglie i bambini proprio per queste interessantissime attività. E poi ci sono con lei i maestri e gli allievi della prima elementare di Lugano Cassarate oggi, con la loro docente Sharon Tallarico e Caterina Righenzi, che si trova a Bre nell'aula nel bosco insieme alle classi. Invece in diretta in studio con me c'è Stefano Bonoli, che è il direttore di zona di questa grande zona che si chiama Monte Bre, che comprende 5 istituti scolastici. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, quando c'è stata la fusione di tantissimi comuni nella grande Lugano, ecco che si è dovuto ripensare anche un pochettino l'organizzazione scolastica. I bambini sono tantissimi, le sedi scolastiche anche, e quindi sono state formate queste zone. Stefano Bonoli, come dicevo, è proprio il direttore della zona Monte Bre, che comprende 5 sezioni,
5 sedi. Cassarate, Viganello, Ruvigliana, Albonago e Bre Paese.
Quindi prima erano delle sedi, tra virgolette, indipendenti, adesso sono un po' tutte sotto la stessa direzione, la sua.
Esatto, esatto. E diciamo che questa conformazione è andata a svilupparsi con l'aggregazione, quindi con le varie aggregazioni che poi sono intervenute nella storia dell'Istituto Scolastico di Lugano. E, ecco, io ho la fortuna di essere il direttore della zona Monte Bre, in cui l'aula nel bosco è inserita, è proprio in cima al nostro monte.
Beh, i bambini lì giocano davvero in casa, come detto. Esatto. La classe di oggi invece è di Cassarate, comunque non è molto lontana, è sempre una gran bellezza fare la passeggiata scolastica, magari salire proprio con la funicolare. Esatto. E poi spesso si scende a piedi sfruttando quella bella passeggiata nel bosco. La classe oggi presente nell'aula nel bosco è un pochettino diciamo composta da bimbi più piccoli rispetto a quelli che abbiamo incontrato finora, e hanno quindi fatto un lavoro particolare. Ma per raccontarci tutto questo passiamo immediatamente la linea a Caterina. Pronto Caterina?
Sì, buon pomeriggio, ciao Carlotta, buongiorno a tutti. Eccoci quindi da 900 metri di altitudine, siamo proprio sotto la vetta di questo luogo magico che permette, come dicevate, ai bambini di poter trascorrere queste giornate nella natura, di fare scuola nel bosco invece che in classe. E noi stiamo seguendo i bambini della prima elementare di Cassarate in questa giornata speciale. Sono alla caccia dei tesori del bosco e lo fanno tra giochi, attività, racconti, osservazioni, grazie alle proposte di Pia Giorgetti Francini, appunto. Allora Pia, bentornata su Rete 1 intanto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E durante tutta la mattinata, e poi continuerete nel pomeriggio, fai queste attività con i bambini. Bambini che sono già venuti più volte a trovarti al Museo di Storia Naturale. Con loro stai proprio facendo un percorso in questo anno scolastico.
Esattamente, con questa prima elementare un percorso al museo accompagna in realtà un progetto linguistico, la lettura di un testo che ha dei contenuti che richiamano la natura, i contenuti che richiamano gli animali del bosco, e con la docente abbiamo preparato questo percorso e lo facciamo con molte classi dell'Istituto di Lugano nell'ambito proprio di questi progetti di lettura di testi, in cui cerchiamo di accompagnare scientificamente i contenuti del testo e del racconto che viene poi letto in classe. E cosa significa questo? Che chiaramente non vogliamo togliere tutto quello che suscita l'emozione, le emozioni suscitate dal testo, la poesia, ma vogliamo dare questi piccoli contributi scientifici, sempre anche utilizzando delle storie, utilizzando i nostri reperti del museo, quindi comunicando attraverso quello che è la mediazione culturale, quindi accogliendo anche le storie dei bambini, quindi le loro domande, i loro interrogativi e soprattutto anche le loro proposte, suggerimenti. Delle volte immaginiamo un percorso che cambia proprio perché tutto a un tratto succede qualcosa, o nel testo un bambino trova un elemento, o al museo troviamo qualcosa che interessa di più o che quel momento è importante. Quindi accogliamo sempre le domande, nessuna domanda, diciamo, è mai a caso, è mai banale. E a partire da questo creiamo questi percorsi che in genere culminano con un'uscita nel territorio, e se si tratta di bosco usciamo presso l'aula nel bosco, evidentemente.
Certo, e grazie alle tue attività i bambini riescono anche in qualche modo a, dalla fantasia di un racconto, di un libro, di un personaggio che è Peter il Coniglio, perché hanno letto in classe i bambini il libro Racconti di Beatrix Potter, Peter il Coniglio. Loro riescono in qualche modo, ecco, dal personaggio di fantasia a poi traslarlo nella realtà. Quindi grazie a te che spieghi come è davvero fatto poi il coniglio che non porta la giacca blu e le scarpette come nella favola, ma ha tutto un modo di essere, di vivere e di essere rispettato.
Esattamente, un po' l'idea proprio della nostra mediazione. Spiegare mi piace come parola perché vuol dire aprire il libro. Anche noi apriamo questo libro della scienza con delle spiegazioni nozionistiche, ma anche con la possibilità di viverle, cioè di toccare gli animali, di vederli, di disegnarli, alcune parti dell'animale. In questo caso, per esempio, abbiamo studiato molto la formula dei denti, come mangiano al museo. E adesso qui oggi a Brea abbiamo scoperto con chi vive questo coniglio, che in realtà a Brea non c'è, ma con chi vive la lepre, che è la diretta cugina del coniglio, come facciamo a capire perché è qui, cosa possiamo fare, come rispettare questi animali e impratichirsi, fare esperienza, direi, di questa vita che abbiamo attorno a noi in un bosco, sentirsi parte di questa vita, di questa rete e sviluppare un legame profondo. E questo è proprio possibile combinando tanti saperi diversi, la scienza, la lettura di un testo, il disegno, l'arte, la musica, e questo permette di avere una visione completa che sicuramente, secondo me, è proprio la base per fondare più un'etica di rispetto verso la natura.
Ecco, oggi qui ci sono bambini di prima elementare, quindi sono bimbi davvero piccoli, hanno 6 anni. In che modo, e secondo te, diciamo, quanto è importante iniziare già da piccoli a parlare di natura, di ambiente e abituare questi bambini a stare a contatto con il bosco e con chi lo vive?
Allora, assolutamente, soprattutto oggi è importantissimo, perché in realtà c'è questa curiosità naturale, priva di giudizio, priva di paure, che o magari ci sono però si sanno esprimere, di poter entrare in contatto con la natura, soprattutto in un mondo oggi che abbiamo rappresentazioni della natura attraverso uno schermo meravigliose. Comunemente seduti su una nostra poltrona noi possiamo esplorare la foresta tropicale, e abbiamo, è un paradosso, abbiamo bambini chiusi in casa con occhi spalancati sul mondo, e noi vogliamo, abbiamo capito come questo in realtà sia un problema proprio, si parla di deficit di rapporto con la natura per i bambini, e la possibilità di avere un'aula nel bosco è veramente fondamentale, perché si esce di nuovo, si ha questo rapporto continuativo, non è una cosa un'ora, è un giorno intero. Io posso farlo lo stesso, posso farlo con i miei genitori, posso tornare a farlo, posso tornare con la mia maestra, è qualcosa che mi piace, sto bene. Quindi questa curiosità che si ha sul mondo naturale si tramuta anche in qualcosa che mi fa stare bene. Questo è il nostro obiettivo, io sto bene.
E poi con tutta probabilità, insomma, si mettono le basi, si influenza il comportamento futuro, si spera, di questi bimbi una volta diventati adulti. Allora Carlotta, a proposito di bambini, io questa mattina che ho trascorso insieme a loro ho raccolto un po' di voci, li ho seguiti durante le loro attività, vi proporrei quindi di ascoltare una prima clip in questo senso, così da conoscerli un po' più da vicino.
Allora, questo è il nostro grande albero. Perché vi ho portato un grande albero? Perché siamo venuti nel bosco per capire tutti gli animali che abbiamo visto al museo. Qua ci sono per davvero. Vi ricordate quelli nelle vetrine del museo?
Sì.
Che c'era il bosco, c'era lo stagno.
No, sì. Ma non c'è lo stambecco qui.
Qui no. Quelli del bosco, hai ragione, nelle vetrine dedicate al bosco di castagno. Vi ricordate qualche animale che c'era dentro? Dimmi.
La volpe.
C'era la volpe.
Il cervo. È la anatra.
No, nella vetrina del bosco.
La lucertola.
Poi i vostri amici dell'anno, vi ricordate chi erano?
La lepre.
Cioè il vostro amico era lui. E lei è la sua cugina che gli somiglia ma non del tutto. Che si ricorda perché non gli somiglia?
Perché in inverno la lepre rimane bianca mentre il coniglio no.
Eppure perché la lepre ha le orecchie un po' nere e il coniglio no.
La lepre ha la punta e il coniglio non ha la punta.
Non così. Ma qualcuno, che denti hanno sti animali speciali? Vi ricordate?
Quattro denti sopra e due sotto. Due dietro quelli più grandi.
Esatto, hanno quattro dei dentoni davanti. Invece il topolino ne ha solo due sopra, ma ce li ha rossi.
I bebè le lepre nascono già che si possono muovere con gli occhi aperti e mentre quelli dei conigli no.
E se non hanno gli occhi, se hanno gli occhi chiusi, usano il senso del calore.
Hanno il coniglio usa che sentono gli odori.
Che meraviglia, Stefano Bonoli, ci ha fatto venire voglia di andare con la classe nel bosco e seguire queste attività, come si diceva, importantissime per i bambini. Pia Giorgetti Francini ha sottolineato l'importanza, in fondo ormai lo sappiamo tutti, che questi bimbi non hanno le stesse occasioni, opportunità che avevano i bimbi di una volta, magari di uscire, di andare nella natura. Anche noi adulti critichiamo, forse sono un po' troppo spesso con in mano un telefonino, un tablet, e questo è...
Sì. Ecco, si potrebbe parlare anche di autocritica, no?
Certo, è anche colpa di noi genitori.
Esatto. Però è vero che questo deficit da contatto con la natura è un tema che non bisogna pensare relativo a metropoli come New York o così via, perché... come diceva Pia, può succedere tranquillamente che anche bambini che vivono nella nostra realtà passino tanto tempo chiusi in casa, chiusi in camera, e il tema del uscire di casa e alzare lo sguardo verso il mondo che c'è fuori, insomma, fa parte anche un po' delle sfide che abbiamo noi come istituto scolastico.
Beh, certo, e non per niente da sempre vengono organizzate tante uscite, passeggiate scolastiche, poi ci sono, hanno cambiato i nomi nel tempo, ma dalla settimana verde a quella bianca.
Sì, adesso la chiamiamo scuola fuori sede. Sì, l'uscita, la passeggiata è diventata l'uscita di studio. Vabbè, sono delle diciture così che rivelano anche un po' il senso che sta dietro a queste attività che sono fondamentali con le classi, con i bambini.
Adesso come sono previste? Già a partire dalla terza elementare ci sono le prime uscite?
Sì, le uscite in sé si fanno già alla scuola dell'infanzia e riguardano quasi sempre delle uscite di un giorno, di mezza giornata. È vero che una strutturazione alla scuola elementare, dalla terza elementare, si sviluppa con le settimane fuori sede. Quindi in terza elementare i bambini e le bambine dell'Istituto Scolastico di Lugano frequentano una settimana a Breno, una settimana verde per così dire, no? Quindi connotata da uscite di studio d'ambiente, mentre in quarta elementare ci sono due le settimane nel corso di questo anno scolastico a Nante, alla casa di Nante, tra l'altro bellissima e recentemente ristrutturata, una meraviglia proprio. E, ecco, una settimana verde, una bianca più orientata verso gli sport sulla neve, ecco, non solo sci, ma proprio polisportiva, quindi racchette, sci di fondo e così via. E poi in quinta elementare un'altra settimana speciale, a Campoblenio, in cui si svolgono attività anche in collaborazione con la Fondazione Alpina per le Scienze della Vita. E quindi le classi frequentano i laboratori, quindi maneggiano microscopi, lenti e attrezzature che fanno parte del mondo della ricerca scientifica, e in preparazione a Lugano fanno anche delle attività presso la sede di Lambertenghi per impratichirsi con questi strumenti prima della settimana fuori sede.
Settimane quindi estremamente pensate, strutturate, non è solamente una settimana di divertimento, ma si imparano tante cose sia dal lato umano, concreto, e poi vedremo che cosa, ma anche scolasticamente parlando.
Ma sì, sono occasioni d'oro, perché è un contesto educativo diverso e quindi si sviluppano anche dinamiche diverse all'interno della classe, quindi un bambino magari o una bambina che soffre lo stare in aula seduto al banco, a volte durante queste settimane prendono proprio questa boccata d'ossigeno, perché in contesti così più orientati verso l'esterno, quindi dove c'è implicato più movimento, dove, ecco, possono cambiare molte cose, e anche per i maestri e le maestre stesse è l'occasione di rivolgere verso i propri allievi e allieve uno sguardo diverso.
Certo, perché le dinamiche che si formano sia nei rapporti tra bambini che tra adulti e bambini nel corso di quelle settimane a volte sono molto diverse rispetto a quando si è a scuola, dietro i banchi. Ci sono proprio delle dinamiche magari inaspettate anche a volte.
Sì, potremmo anche definirla una sorta di ritiro di squadra, no? La settimana fuori sede, in cui restando a contatto notte e giorno, pranzo, cena, in vari momenti, anche alla sera, no? Prima dell'andare a letto, cambia molto, e solitamente le classi che tornano dalle settimane fuori sede sono più unite, più coese, hanno accumulato un bagaglio di esperienza collettiva di cui parlano per giorni o per mesi, sia per le tematiche che si sviluppano e si approfondiscono poi in classe, ma proprio anche per le esperienze vissute a livello di, ecco, dello stare insieme, valorizzando quello che è tutto il reparto socio-affettivo della loro vita.
Beh, io sono sicura che anche a casa qualcuno avrà gli occhietti che brillano ricordando magari la prima uscita di scuola montana con la propria classe all'elementare, oppure se non ha avuto la fortuna di essere in una sede che già proponeva queste attività, la passeggiata scolastica importante, sì, alle medie. E per questo motivo, se qualcuno volesse magari approfittare, come quando c'è la consulenza, per scriverci un messaggino WhatsApp con un ricordo, un'osservazione, una domanda, se volete farla in qualità di papà, zii, mamme, nonne, agli esperti, quindi in questo caso al direttore Stefano Bonoli, potete scriverci come sempre allo 076 321 1113. Voi comunque come docenti in questi momenti avete proprio l'occasione di vedere anche i bambini diversamente, fate delle scoperte dove magari quello che a scuola è un pochettino più spavaldo, faccio un esempio, magari poi la sera ha la malinconia di casa e diventa fragile, o viceversa, no?
Certo, allora è un'esperienza di vita e di crescita, no? E di maturazione del bambino o della bambina, che è davvero molto importante. Il fatto, e a volte succede, che quando un bambino o una bambina non riesce a partecipare per vari motivi, è sempre un motivo di tristezza e di rammarico, no? per me come direttore dei miei allievi, e anche soprattutto per le docenti, i docenti stessi, che sentono mancare qualcosa se un bambino non riesce a partecipare.
Ci ascoltiamo Jazz Stone e poi torniamo a parlare dei bimbi durante le loro uscite. Mm. per chi si fosse sintonizzato solamente adesso aspettando la consulenza, rispiego che oggi c'è il terzo appuntamento di 5 uscite speciali che si chiamano la Radio a Scuola, dove alcune scuole delle scuole elementari, appunto alcune classi delle scuole elementari del Luganese, visitano l'aula nel bosco che è situata a Bre, dove i bambini trascorrono una giornata intera svolgendo delle attività particolari a contatto con la natura, con diverse persone. In particolare con loro c'è sempre Pia Giorgetti Francini, che è una collaboratrice scientifica del Museo Cantonale di Scienze Naturali. Sono arrivati dei messaggi, ne leggo uno. Qualcuno ci scrive: io ricordo con piacere tutte le passeggiate scolastiche, in particolare lo scambio con una classe della Svizzera francese fatto in terza o quarta media, ovvero parliamo degli anni 80. È stata un'esperienza bellissima, dove abbiamo ospitato per una settimana un collega svizzero-francese e quindi siamo stati ospitati a nostra volta una settimana da loro. Con il ragazzo che mi aveva ospitato a quel tempo siamo tuttora in contatto. Sono delle esperienze meravigliose che vengono fatte per fortuna nel corso della carriera scolastica. Chiaramente oggi stiamo parlando, Stefano Bonoli, ricordo, direttore della zona Monte Bre degli istituti scolastici di Lugano, di bambini piccoli, nel nostro caso di oggi sono una prima elementare della classe della scuola di Cassarate, e quindi si comincia a fare queste brevi uscite nel bosco. Abbiamo sentito come i bambini erano contenti, stavano seguendo le attività. C'è stata comunque, come detto, una preparazione molto importante in classe, non è che è un'uscita così a sé stante, c'è tanto lavoro dietro.
Sì, c'è lavoro prima, ci sarà lavoro dopo, e quindi ecco che la collaborazione anche con il museo e con Pia Giorgetti si può collocare all'inizio di un percorso come lancio, oppure a metà per un approfondimento, alla fine. Insomma, l'uscita è sempre un'occasione per valorizzare quello che e dare qualcosa in più a quello che si sta affrontando in classe. Nel caso specifico della classe di Cassarate è molto interessante il fatto che in aula adesso i bambini che sono su all'aula nel bosco, ma nella propria aula a Cassarate in città, ci sono degli elementi che parlano, che ricordano, che arricchiscono e che sono lì a testimoniare un vissuto, un percorso collettivo di studio. Infatti ci sono animali impagliati, c'è il cranio del coniglio, così, insomma, si vede questo movimento, e per me come direttore, quando entro in una classe e vedo queste cose, mi dico: ah, che bello, no? Quindi c'è questa commistione anche di ambiti tra museo, uscita nel bosco, e poi in cui si può anche inserire lo studio fatto su un libro, una ricerca. E quindi, come diceva anche Pia prima, il fare esperienza, no? Sono questi accorgimenti poi didattici che il docente e i docenti fanno, che possono trasformare un semplice vissuto in esperienza, in cui c'è un approfondimento, una sedimentazione. E quindi ecco, non è sufficiente uscire all'esterno per imparare qualcosa in più o per fare esperienza di scuola all'aperto. Insomma, è importantissimo che il vissuto si trasformi in esperienza.
Qualcuno ci scrive: ricordo che all'elementare in classe avevamo la gabbietta con dei topini ballerini, a turno dovevamo prendercene cura. Succedono ancora queste cose, ci chiedono?
Ma sì, ogni tanto. Adesso per l'allevamento degli animali in classe, insomma, sono subentrate anche delle normative un po' più che giustamente a tutela dell'animale, no? Quindi sì, può succedere, assolutamente. Mm-hmm. Può succedere che ecco, l'osservazione dell'animale vivo in classe fa ancora parte di alcune esperienze di certi maestri.
Io propongo, torniamo a Bre a capire che cosa sta succedendo con Caterina Righenzi. Pronto, Caterina?
Sì, rieccoci, stiamo imparando insieme ai più piccoli a guardare la natura con occhi nuovi e a scoprire che anche ciò che sembra minuscolo in realtà ha tanto da raccontare. Piccoli e grandi animali che vivono nel bosco e che sono protagonisti anche di favole, di racconti, per esempio quello che la prima elementare di Cassarate ha letto quest'anno, che è un libro di Beatrix Potter, Peter Coniglio, un volume che risale a inizio Novecento ma che è ancora attuale. Sharon Tallarico è la docente dei ragazzi.
Sì, buongiorno a tutti. Esatto, abbiamo letto diversi racconti di Peter Coniglio insieme ai bambini e questo Peter Coniglio è molto, molto particolare perché fa delle berichinate e ai bambini piace molto, quindi è molto, è un tema molto vicino ai bambini. E soprattutto si possono anche ritrovare delle tracce, adesso siamo appunto qua sulla vetta del Bre, possiamo trovare delle tracce di questo animale, della lepre soprattutto e di tanti, tanti insetti, sì.
Questa giornata è, ci raccontava poco fa Pia Giorgetti Francini, il culmine di un percorso di diverse giornate che tu insieme ai bambini hai trascorso al museo. Quindi in qualche modo si mette in pratica ciò che si studia.
Esatto, è dall'inizio dell'anno scolastico, quindi da settembre che abbiamo fatto diversi incontri con Pia, ci siamo recati al museo a piedi, quindi anche già lì lo spostamento, osservare il lago, osservare il Parco Ciani per arrivare poi al museo, scoprire un po' com'è costruito il museo, che vetrine ci sono all'interno, per poi anche andare un po' più a fondo, quindi capire chi sono i lagomorfi, i roditori, per non chiamarlo un semplice coniglio, proprio andare un po' più a fondo e capire anche chi vive attorno a questo coniglio, quindi anche i predatori, i prede, quindi proprio un argomento molto molto vasto in realtà. E adesso appunto è l'ultimo incontro, siamo qua nell'aula sulla vetta del Monte Bre, i bambini si stanno divertendo moltissimo, stanno giocando tantissimo nella natura ed è proprio diverso rispetto a stare nella semplice classe in aula, sì.
In che modo, diciamo, qual è la scoperta che sorprende di più i bambini in questo senso?
Ma in realtà quello che potrei dire, secondo me, è un po' il fatto che gli animali non sono solo nei libri, non sono solo nelle storie, ma in realtà esistono veramente, cioè che vivono veramente con noi. E loro quando trovano delle tracce, che sia un ramettino mordicchiato e così, per loro c'è proprio già Peter Coniglio, c'è la lepre che sono venuti a trovarci, che sono con noi e quindi per loro è proprio essere a contatto con questo coniglio, con questi animali che vivono veramente con noi, che non sono solo all'interno di una storia.
Certo, fanno parte del nostro mondo, vanno rispettati e è possibile infatti conoscerli più da vicino. Dalla tua esperienza, Sharon, dopo giornate e insegnamenti di questo tipo, dopo attività che loro svolgono, i bimbi cambiano atteggiamento verso i piccoli animali, verso gli insetti, forse hanno meno paura, meno timore e più curiosità?
Sì, sono super d'accordo perché in aula spesso vengono a trovarci un po' gli insetti, le api, i ragnetti e quindi diventa tutto subito un po' un urlo, un panico. Però mi rendo conto che quando siamo nella natura, poco fa un bambino ha proprio raccolto un ragnetto con le dita e poi l'abbiamo messo al riparo su una fogliolina, proprio li accogliamo e notiamo che in realtà loro non fanno nulla, siamo noi che magari spaventiamo e quindi sì, per loro qua il mondo è un po' più grande, cioè siamo noi anche i piccolini rispetto alla natura e quindi ci trasformiamo anche noi un po' come dei ragnetti, degli insetti.
Allora abbiamo qui Riccardo che è uno dei protagonisti della classe. Ciao Riccardo.
Ciao.
Riccardo, tu ti ricordi quando in classe entrano gli insetti? Che cosa fate voi bimbi? E cosa fa la maestra Sharon?
La maestra Sharon lo scaccia fuori, invece noi scappiamo.
Perché avete un po' paura?
Sì.
Ma dopo una giornata qui nel bosco hai ancora paura degli insetti?
Se entrano in classe sì, però se li vedo fuori no.
E mi raccontavi che questo libro di Peter Coniglio ti è piaciuto tanto leggere in classe.
Sì.
Perché? Cosa ti piace di Peter?
Che fa gli scherzetti, che va a fare tante missioni. E...
Peter è un po' diverso però dai conigli e dalle lepri che con Pia avete visto al museo. Per esempio, non portano i vestiti i conigli nel bosco.
Sì, non li portano. Invece Peter lo porta e anche tutti i suoi fratelli e amici.
Come sono vestiti, te lo ricordi?
Peter blu, suo fratello c'ha un maglione, una camicia verde. E
tutti gli altri hanno le scarpette e le giacchette colorate. E poi Peter è venuto a trovarvi in classe, so che ogni tanto vi lascia delle letterine.
Sì.
Che cosa sono queste letterine?
Ci fa fare dei compitini e...
I compiti che dovete fare tutti insieme con la classe. Riccardo, hai le mani un po' sporche di terra. Che cosa state facendo adesso fuori con la Pia? Ce lo racconti?
Sto facendo una capanna.
Con che cosa?
Con i legni.
Allora, corri fuori, continua a fare la tua capanna. Vuoi salutare qualcuno?
Mamma e papà.
Cosa gli dici? Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie Riccardo. Allora, prima di congedare Sharon, abbiamo visto come i bambini, ci raccontavi, vivono questa giornata con entusiasmo, con la curiosità di scoprire cosa cambia rispetto a una, tra virgolette, normale giornata in classe.
Beh, in realtà tutto, dal semplice pranzo, perché oggi abbiamo pranzato insieme, quindi ci siamo anche scambiati un po' i panini, i biscotti e poi anche proprio a livello materiale, la lavagna si è trasformata in un terreno e il gesso in un bastoncino, quindi la natura è proprio il materiale che abbiamo, mentre in classe, ecco, ci sono i banchi, poi... Mentre qua appunto ci si può un po' sbizzarrire con gli oggetti che trovano i bambini, che poi vedo, noto anche che si divertono tantissimo e giocano veramente con quello che trovano e riescono, hanno una creatività molto molto sviluppata qua all'esterno, sì.
E allora grazie Sharon Tallarico, io Carlotta vi ricedo la linea, ci ritroviamo più tardi.
Grazie Caterina, siamo curiosi di sentirvi prestissimo e salutiamo anche noi, ciao mamma, ciao papà, fantastici Stefano Bonoli, un'avventura tutto tondo, un'emozione grandissima, io penso che anche a casa chi ci ascolta si ricorda prima della passeggiata scolastica, io non dormivo la notte, veramente era un'emozione pazzesca.
Ma sì, è un argomento, è un tema che riguarda tutti e fa scintillare gli occhi anche a me, no? Quindi ci sono passato da allievo, da maestro, adesso come direttore, insomma, quando si fanno esperienze all'esterno e soprattutto condotte in questo modo, no? di grande attenzione, quindi a fare in modo che la classe ne benefici grandemente, insomma. Ecco che affiorano anche tutti i ricordi del passato, quindi ed è interessante un po', penso per tutti, andare a ricavare nel proprio bagaglio personale quelle esperienze che hanno lasciato una traccia positiva, no? E beh, di solito si ricordano quelle.
Beh certo, poi soprattutto i bimbi così piccoli forse in un momento dimenticano anche tutto quello che hanno fatto a scuola, la preparazione, il coniglio certo. Per amico che portava i bigliettini, i disegni e quant'altro e vivono sì. A 100 all'ora la loro magnifica sì. Esperienza fuori. Poi oggi sono fortunatissimi con questa bella giornata.
C'era ancora un po' magari con una pioggerellina stamattina presto però poi si è smorzata. E poi vorrei sottolineare un aspetto, no? La classe di Sharon è una classe di prima elementare e davvero loro vivono le esperienze senza immaginare come se, no? Quindi se trovano magari una pigna sgranocchiata su Abrea adesso è la pigna sgranocchiata da Peter Coniglio, quindi sono immersi dentro anche questo mondo di neanche di immaginazione ma proprio di vissuto pieno dell'esperienza.
Che meraviglia. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Paolo Cortinovis, collega. Lui è il produttore responsabile di RSI Edu. Ciao Paolo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Vogliamo spiegare a chi non lo conoscesse cos'è RSI Edu?
Allora, visto che stiamo parlando di bambini piccoli, di solito l'offerta RSI dedicata a questo pubblico è RSI Kids, che è forse anche più conosciuta, che tra l'altro ha collaborato anche col Museo Cantonale di Storia Naturale, con le fiabe al museo, per esempio, e ci sono delle fiabe podcast, ci sono dei video. RSI Edu in realtà è l'offerta digitale un po' più destinata al pubblico, diciamo così, degli allievi, delle allieve delle scuole medie. Quindi collaboriamo spessissimo appunto con le scuole, con i docenti, ma ci sono parecchi nostri contenuti che in realtà parlano di argomenti a 360 gradi che vanno bene anche per questo tipo di pubblico, e in particolare proprio quando si parla dell'uscire dalle aule scolastiche, di vivere le esperienze all'aria aperta.
Allora, tantissime domande da farti, prima però ascoltiamo un piccolo pezzettino estratto da un video.
Va bene.
Ehi tu, scommetto che anche oggi hai fatto lezione all'interno di un'aula. E se ti dicessi che potrebbe non essere sempre così? Se ci pensi, siamo sempre all'interno di qualcosa. Aule, bus, uffici e persino schermi. Eppure, gli spazi esterni di una scuola e i suoi dintorni offrono tante altre possibilità di imparare. Spesso li diamo per scontati. Li attraversiamo senza pensarci, oppure li usiamo per un solo scopo: ricreazione, pausa, percorso casa-scuola.
Beh, direi che vi siete largamente occupati del tema che stiamo trattando oggi.
Sì, dicevo che quello che abbiamo ascoltato sono i primi 30 secondi di un video, in realtà, che non durano molto, durano sui 3 minuti circa, dedicato al perché realizzare un giardino scolastico. Sono dei video, questo in particolare, che abbiamo realizzato in collaborazione con Education 21, che è una fondazione svizzera che si occupa di educazione allo sviluppo sostenibile, e insieme anche a degli esperti per l'insegnamento delle scienze naturali. Però il discorso qual è? L'idea non è quella di dover per forza costruire o gestire un giardino scolastico, come forse molti ce l'hanno in testa, quindi un orto scolastico. Qui l'idea è esattamente come un'aula nel bosco o le scuole fuori sede, quella di dire: usciamo appunto da quelle che sono le classiche aule e impariamo a sfruttare tutto quello che l'ambiente circostante, già solo l'areale scolastico, offre. E questo perché, come abbiamo sentito anche oggi, non solo elementari ma anche poi nel percorso, diciamo così, delle scuole medie, è fondamentale uscire per poter gestire dei laboratori all'aria aperta, ma anche affinare delle competenze trasversali come il collaborare insieme, prendere delle decisioni. Cioè, molte di queste attività riguardano proprio anche l'educazione civica. Tener presente, per esempio, quali sono degli aspetti o delle necessità ambientali, ma anche sociali e anche economiche, in fin dei conti.
Voi spesso lavorate con un target un pochino più grande, no?
Esatto. I nostri video sono pensati per essere capiti e recepiti da appunto allievi, adolescenti delle scuole medie, ma l'idea è che questi video possono essere utilizzati e visti insieme ai docenti, e perché no, è un argomento sicuramente valido anche alle scuole elementari, immagino.
Sì.
Allora, sì, mi collego brevemente con quello che diceva
Paolo
sulla collaborazione con Education 21, che riguarda anche l'ambito nostro di scuola elementare, e soprattutto quella che viene chiamata nei piani di studio la formazione generale. Quindi sono temi che sono oggetto di intenso approfondimento in questi anni, anche a livello di formazione per i docenti e le docenti, ed è interessante perché c'è un incentivo, anche un'accelerazione verso questo sguardo anche dei dintorni della scuola, dell'uscire, anche per... faccio un brevissimo esempio sulla passeggiata partecipativa, no? che fa parte di una sorta di strumento didattico a disposizione dei docenti, che, che riguarda semplicemente il camminare e arrivare in un punto, leggere una domanda e sviluppare le risposte camminando verso un punto successivo dove si trova magari un'altra ulteriore domanda, quindi su un tema gestito dal docente, quindi niente di casuale ma tutto ben disposto e rientra perfettamente proprio in questi temi dello sfruttare anche gli spazi esterni in modo intelligente, perché possono davvero arricchire il bagaglio d'esperienza della classe.
Sono sicura che abbiamo incuriosito un po' anche alcuni nostri ascoltatori, quindi dove vi possono trovare?
Allora, noi abbiamo un sito fondamentalmente molto facile, www.rsi.ch/edu, e lì c'è tutta l'offerta, abbiamo vari filoni tematici, il video di cui abbiamo parlato è in bella vista oggi proprio in home page, quindi se siete curiosi lo ritrovate subito.
Sono sicura che saranno curiosissimi, quindi vediamo. Facciamo una scommessa, vediamo quanti click nei prossimi giorni. Grazie mille,
buona
Paolo,
continuazione a voi, buon pomeriggio.
Grazie. Allora, io propongo nel frattempo di tornare nuovamente da Caterina Righenzi, perché insomma gli ospiti sono tanti. Pronto, Caterina?
Sì, esatto, rieccoci Carlotta. Allora, io sono in compagnia di Deborah Zanola, che è operatrice pedagogica per l'integrazione, è una OPI. Allora, quando io stamattina sono arrivata e ho conosciuto tutti loro, lei si è presentata appunto come OPI e io non sapevo che cosa fosse questa figura. Allora, Deborah, raccontaci chi sei, che cosa fai, in che modo sei di sostegno a questa classe.
Allora, io sono appunto operatrice pedagogica per l'integrazione tramite un CAS, quindi è stato fatto questo CAS a Locarno che mi ha dato questo titolo, ma nasco come terapista, per cui c'è stato un altro tipo di percorso. È vero che la figura dell'OPI è una figura pseudo recente che ha un background formativo differente, quindi tra me e i miei colleghi ci sono delle diversità nell'ambito formativo, quindi io vengo più dal punto di vista, cioè ho fatto tutta una formazione più da terapia, ecco. Ho scelto però di continuare il mio percorso formativo e lavorativo nell'ambito della prevenzione della scuola, quindi io adesso vengo chiamata in sostegno insomma di classi prevalentemente alla scuola elementare e anche alla scuola infanzia, nel momento in cui si sviluppano dei bisogni educativi particolari, quindi arrivo di sostegno non soltanto per un bambino specifico ma anche a sostegno di un'intera classe per favorire l'inclusione, ecco. Quindi a sostegno anche della docente a volte.
Ecco, chi ti chiama? Il docente, i genitori, il direttore?
Allora, il genitore viene interpellato sicuramente nel percorso decisionale, perché in ultima istanza ovviamente è lui che poi decide effettivamente se è d'accordo o meno nell'introduzione di questa figura. È comunque una figura un po' velata, come dire,
discreta,
esatto, quindi non viene spifferato ai 4:20 che c'è una figura di sostegno per un determinato bambino, anzi si deve fare esattamente l'opposto.
Quindi tu ci sei ma sei invisibile, cioè non si deve capire per chi lavori.
Esatto, cioè siamo quello che appare agli occhi soprattutto dei bambini più piccoli è che io e la docente lavoriamo in simbiosi, ecco, lavoriamo in codocenza, quindi i bambini chiamano maestra Deborah me tanto quanto maestra Sharon, ecco, quindi è un lavoro che i bambini non vedono, è un lavoro proprio da dietro le quinte. Quindi è tutta una progettazione che viene quindi poi attuata nel momento in cui c'è proprio un bisogno di sostegno per quella classe, quindi vengono attivate una serie di risorse, viene interpellato anche il cantone che stabilisce insomma di un monte ore.
Allora, tu sei con questa classe, in affiancamento a questa classe da settembre, finirai con loro a giugno, e mi dicevi che fai 8 ore insieme ai bambini. Facci un esempio, magari proprio specifico, ecco, di un'attività, di una tua tipica lezione, se così ti possono chiamare, no, più laboratori forse.
No, allora, nel senso che nella mia settimana, vengo, come dire, spostata in diverse classi, ecco, quindi faccio, ad esempio, con la maestra Sharon faccio 6 ore alla settimana, che tra l'altro non sarebbero neanche ore ma unità didattiche, che vengono poi distribuite nell'arco dei giorni, quindi magari con la maestra Sharon ci sono il lunedì, il mercoledì e il giovedì, e cerchiamo di sfruttare al meglio ovviamente le ore che ci sono a disposizione. È ovvio che sarebbe meglio avere più ore, ecco, in determinate situazioni, però insomma le risorse, ci accontentiamo insomma delle risorse che abbiamo e cerchiamo di sfruttarle al meglio, quindi nel momento in cui c'è la mia presenza anche la maestra Sharon è motivata a far fare esperienze ai bambini più di tipo laboratoriale, quindi sviluppiamo una lezione magari un po' più classica in una lezione un po' più dinamica, in cui ci dividiamo più i gruppetti, quindi riusciamo a trattare lo stesso tema in modo un po' più approfondito con un gruppetto ristretto di bambini, e anche a capire magari se ci sono delle difficoltà da dover districare, e riusciamo a farlo ovviamente meglio con un gruppetto ridotto.
Certo, e poi giornate come questa sono preziose anche in questo ambito, e pensando all'inclusione e all'integrazione di tutti i bambini della classe.
Assolutamente, è una giornata proprio tipica e eccezionale per poter sviluppare il famoso laboratorio inclusivo, ecco, quindi sono giornate dove non esistono tanto le differenze scolastiche, ecco, sono più differenze di capacità, di talenti, ecco, quindi c'è chi è più portato magari ad osservare la natura, c'è chi è più portato a muoversi, c'è chi è più portato invece a creare, e quindi emerge il tutt'uno del gruppo e l'inclusione vera, quella che vorremmo poi portare anche nella scuola insomma tradizionale.
Molto bello. Allora Carlotta, prima di ricevervi la linea e di salutarvi, io vi farei ascoltare ancora una clip che ho registrato questa mattina, proprio per sentire i protagonisti durante le attività, e poi appunto direi che da breve per oggi è tutto, ma noi ci risentiamo prestissimo.
Certo Caterina, grazie mille. Allora ascoltiamo il tuo lavoro.
Alessandro e Lai, voi andate nel bosco di solito?
Sì.
Con chi andate?
Con la mamma e il papà.
Anch'io.
E che cosa vi piace del bosco?
Gli animali. Andare con la funicolare.
Andare con la funicolare, perché oggi siete venuti a Bre con la funicolare.
A me mi piacciono gli animali nel bosco.
E quali animali avete visto oggi?
Ragno. Riccio. Riccio. Il picchio rosso. E il riccio. E il tasso.
Sì.
Allora, tu come ti chiami?
Nicole.
Nicole, so che avete letto un libro in classe con la maestra Sharon. Che libro era?
Di Peter Coniglio.
Che cosa racconta questo libro?
Racconta le cose che fa Peter Coniglio, i pasticci. E poi mi piace tanto quel libro.
Chi è il tuo personaggio preferito di questa storia?
Peter Coniglio.
Ti ricordi come si chiamano i fratelli e le sorelle di Peter?
Benjamin, Mopsy,
Cotton Day
e Pop.
Ma se doveste vedere un coniglio come Peter oggi nel bosco, cosa fareste?
Gli dicevamo ciao.
E gli diciamo sei Peter. Mm-hmm. E voglio carezzarlo, però so che scappa.
Perché scappa? Un po' paura?
Perché è un animale più piccolo di noi e non ci conosce, perché noi siamo delle persone e non siamo della sua stessa razza. Eppure anch'io vado qua a volte, vado in questi posti e trovo degli animali, vedo degli uccelli, vedo tante cose e dopo anche loro scappano perché hanno paura. A volte alcuni restano fermi un minuto e dopo scappano.
Questi animali, vediamo su tutti questi animali quanti ne ricordiamo. Chi è questa signora super intelligente che mangia le noci? Non è proprio il corvo, è la sua cugina? No, la civetta vive di notte. È la cornacchia. Lei è birichina, però vabbè. Questo che dorme tutto l'inverno,
Ghiro.
Perché dorme tutto l'inverno?
Perché lui sta sotto le tane.
Come si chiama quella roba di dormire tutto l'inverno? Vi ricordate?
Letargo.
Che meravigliose vocette, Stefano Bonoli, tra fantasia e realtà, però questo è un modo bellissimo di imparare.
Sì, bellissimo, e non so se è arrivato anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici, ma proprio l'energia che,
sì, l'entusiasmo
che viene fuori, l'entusiasmo dei bambini, anche perché viene attivato tutto il corpo in un'uscita, c'è tutto l'aspetto anche fisiologico che si attiva, ed è bellissimo poi. È anche un po' una sfida quella del docente e della docente di canalizzarlo in modo virtuoso.
Io sono rimasta affascinata di come erano felici eventualmente di cercare il coniglio, di cui hanno tanto letto.
Sì, l'aspetto esplorativo è bellissimo, è proprio come dire, un media didattico favoloso, no? Perché quello che imparano i bambini e le bambine in queste uscite è prevalentemente un'attitudine alla curiosità, alla conoscenza, ma che poi si mescola anche con la meraviglia, no? Quindi essere capaci a meravigliarsi di quello che si vede, che di solito magari non si nota nemmeno, eppure con un pizzico di attenzione in più, magari messa lì dalla docente, ecco che può rivelare tantissimo stupore e tanta meraviglia.
Io direi il fantastico mondo dei bambini. Grazie mille Stefano Bonoli, ricordo direttore della zona Montebrè, che comprende 5 istituti scolastici della città di Lugano e, come detto in apertura, a rotazione tutti i bambini, tutte le classi passano da quest'aula nel bosco meravigliosa e hanno l'opportunità di vivere giornate come quelle di oggi, di vivere le emozioni che abbiamo appena sentito. Noi abbiamo un altro appuntamento. Il prossimo sarà martedì 19 maggio, di nuovo Caterina con un'altra classe e altri docenti sarà all'Aula del Bosco di Bre e noi qui al posto della consulenza con il direttore di zona. Noi ci ritroviamo domani per una puntata normalissima della consulenza. Buon pomeriggio.
Grazie Carlotta.
La radio a scuola.